can wait that I can.
Ehi, hai sentito? Con le Limited Edition Erection Vigor Soul puoi vincere 3 mesi di Spotify Premium.
Yeah, yeah.
Si vince ogni 15 minuti.
Like a champion.
Ehi, ma ci senti?
No, che non ti sento, appena vinto. I can wait that I...
Colleziona le Limited Edition Erection Vigor Soul. Trova il codice all'interno e vai sul sito. Puoi vincere 3 mesi di Spotify Premium.
I can wait that I...
Air Action Vigor Soul. Keep it fresh.
Info e regolamento su www.vigorsol.it.
Torna alla radio dell'Upte e ritorna con un nome grosso, perché appena farò il suo nome sicuramente molti diranno: ma questo nome l'ho sentito. Perché noi oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Lella Marzoli, che è stata, come dire, ha rappresentato molto nella storia della TV e anche della radio italiana, a partire dalla fine degli anni 70, quando all'inizio delle trasmissioni regionali fu assegnata come vincitrice di concorso alla sede di Bari, e poi evidentemente a Bari ha conosciuto qualcuno, perché qua adesso è tornata dopo la pensione e vive a Noci. Noi abbiamo avuto la fortuna che ci abbia intercettati e già ha fatto una bellissima conversazione con noi. Quindi Lella è una persona simpaticissima, e tra noi tre, oggi manca Anna Maria Mirizzi, però ha lasciato le canzoni, quella che più ne capisce di questa materia. E quindi ecco, oggi farà anche lei un tuffo dalla radio tradizionale alla radio via web. Però vogliamo cominciare dall'inizio della tua esperienza. Cosa rappresentò la sede di Bari e il suo mitico direttore, presidente?
Michele Campione. Allora, intanto un'esperienza che suggerirei veramente a qualunque giovane giornalista, perché l'informazione in sede territoriale, in sede regionale, è una immensa scuola di lavoro e di esperienza di vita. Quegli anni sono stati per me non solo formativi, ma proprio la scoperta. Io, che sono nata ad Ancona, venivo da una città piccola, abbastanza provinciale, ho conosciuto questa meravigliosa regione. E spesso ci dicevamo, con l'altra collega vincitrice di concorso, giovani giornaliste, dicevamo: ma io mi sento in vacanza, qualunque momento di lavoro. Spesso Michele Campione ci mandava a lavorare, a fare una settimana di incontri e di contatti e di notizie nel Salento oppure nel Foggiano. Insomma, il momento del lavoro a contatto con il territorio regionale era per noi veramente un vero regalo. È stato un inizio di professione assolutamente straordinario. Adesso sono tornata qua, diciamo, con tutti questi anni, 38 anni di azienda Rai alle spalle, e ora è come se io rileggessi tutto quello attraverso, di nuovo, il contatto con questo territorio, tutta l'esperienza di quegli anni. E poi, diciamo, questi anni sono stati determinanti per portarmi al lavoro, alla radio, a Via del Babuino a Roma, dove sono stata alla radio 25 anni. Quindi il grosso della mia esperienza professionale è stata la radio pubblica, all'inizio come GR1 e poi l'esperienza dell'informazione col GR unificato.
Bellissima, una storia bellissima. Ma nel momento in cui venne, quella pomeriggio molto bello in cui venne da noi in biblioteca, mi parve di capire dalle sue parole che l'esperienza di Bari è stata anche molto bella, perché c'era il rispetto della professionalità, anche se lei e la collega erano delle novelline, diciamo, avevano appena vinto il concorso. Michele Campione rispettava la vostra professionalità. Ora non so se sulla successiva esperienza romana questo questo clima sia stato rispettato e fino a che punto e con chi e quando.
Ecco, una domanda, diciamo un rilievo interessante, Angela, perché nella dimensione veramente di slancio verso l'informazione regionale, l'esperienza con Michele in quegli anni e anche grazie all'amicizia immensa che c'era, la voglio ricordare perché ora non c'è più, Cristina Casale, questa giovane collega di allora con cui abbiamo fatto un'esperienza straordinaria di lavoro. È vero che in sede territoriale, forse in una dimensione di redazione più dimensionata, eravamo 25 colleghi, era più possibile forse la tutela dell'indipendenza della professione, il rispetto del timbro autonomo di lavoro giornalistico. E nella testata nazionale, quando sono andata alla radio, eravamo 90 colleghi al GR1. Questo poi conta forse. Forse conta perché a livello nazionale, forse, immagino, pesano di più anche le pressioni, le pesantezze, la passione della politica, di certa politica, di appropriarsi del lavoro giornalistico e orientarlo secondo i propri poteri, le proprie necessità. Lì la battaglia è molto dura, perché all'interno delle redazioni non sempre ti trovi in alleanza con colleghi che volentieri vogliono restare autonomi. Qualche volta ti capita di avere colleghi che con grande piacere aprono alla politica le porte della loro esistenza professionale. E questo è male, perché questo ti fa perdere di vista quello che conta, la notizia. Noi siamo giornalisti, quello che conta è la notizia, non l'interesse di un partito, di un movimento, non il bisogno di un governo di veicolare messaggi. Ecco, diciamo che sulla base dell'esperienza che ho vissuto io, davvero è una battaglia che non finisce mai. Anche oggi probabilmente i colleghi che ancora lavorano nelle testate RAI si trovano ancora di fronte.
Ma è il vizio di fondo, se vogliamo, perché la RAI è sotto il controllo del Ministero dell'Economia e quindi ha una dipendenza dal... Ora, questo controllo può essere più o meno intelligente, più o meno discreto, può avere come interlocutore, come direttore di rete, una persona che abbia il valore della propria professionalità e non si faccia mettere il zampa addosso. Ci può essere chi invece vuole fare solo carriera e quindi si limita a passare lì, lui e la redazione.
Questo è un discorso molto importante, perché lì, diciamo, si può confermare il valore, l'indipendenza di un direttore piuttosto che un altro.
Tu hai detto che la libertà del direttore potenzialmente è molto grande.
Molto grande. Confermo, perché il contratto di lavoro giornalistico all'articolo 6 dà un livello di autonomia e di libertà al direttore praticamente totale, infinito. E, diciamo, scherzavamo spesso tra colleghi, potere di vita e di morte del direttore sui suoi dipendenti. Adesso noi esageravamo, perché avevamo anche, sulla base delle battaglie sindacali, necessità di regolare questo grande potere e comunque interloquire con un direttore che via via poteva farsi eccessivamente autoritario. Detto questo, un direttore che eserciti davvero il suo ruolo di autonomo, primus inter pares, dicevamo con una vecchia formula, cioè è senz'altro il primo,
ci vuole,
ma tra pari, ovvero sia capace
tra professionisti,
capace di valutare, ecco un po' quello che faceva il nostro vecchio caporedattore Michele Campione, che aveva di fronte varie grandi professionalità, vari valori, e sulla base di quei valori, diciamo, modulava le richieste, le esigenze. Chi era capace di fare molto bene la cultura era titolato per fare un servizio di cultura, lui capiva se l'altro aveva l'indipendenza necessaria per fare il cronista politico, perché è chiaro che un direttore valuta, un cronista politico più ha spirito autonomo e meglio fa. Se un cronista politico di per sé è già uno che è entrato con il beneplacito di qualche movimento, di qualche partito, beh, insomma, tutta questa indipendenza è difficile.
Non ce l'ha. Perché mi diceva che in fondo anche il giornalista ha in teoria la sua libertà, però la libertà forse si conclude nel rifiutare la firma di un servizio. Più
sì,
di tanto non può forse, cioè la modifica non la può pretendere. ove questo, quello che ha scritto non venga gradito dal capo, no?
Allora, un giornalista ha il potere, anche grazie all'organismo sindacale interno alla redazione, di interloquire, di trattare. Se il direttore decide, dice questa parte del servizio va cancellata, io, se tu alla fine direttore decidi di cancellarla questa parte del servizio, io mi devo conformare alla tua volontà. Detto questo, tolgo la firma, il contratto mi tutela e soprattutto mi tutela il sindacato interno, perché in quel momento io faccio una denuncia al comitato di redazione motivata, e il comitato di redazione, che è l'organismo interno della, in fondo del sindacato dei giornalisti interno, che è vincolato alla Federazione Nazionale della Stampa. Il sindacato dei giornalisti RAI si chiama Unione dei giornalisti RAI, USIGRAI. Naturalmente il comitato di redazione ha il potere di dire: direttore, abbiamo ricevuto questa denuncia da questa collega, da questo collega, dacci delle spiegazioni, possibilmente per iscritto. Ecco che, insomma, c'è una dinamica, c'è una dialettica. Volendo, il contratto di lavoro giornalistico
consente
e
questo.
L'attività sindacale permettono vincoli e dibattito, se non altro, su un intervento di forte censura. Ma questo non è più... Ma voglio dire, questo argomento è interessante, ma diciamo è un po' vecchio forse rispetto alle dinamiche che ci sono ora, perché ora la dinamica più triste, cara Angela, carissimi ascoltatori, è l'autocensura.
Ecco.
Ed è quella più delicata.
Lo riprendiamo fra poco. Adesso ci manda il primo brano, non so quale è stato scelto come primo brano. Abbiamo detto che Anna Maria oggi non c'è, però ha lasciato i brani che le sembravano più significativi per l'argomento. Riprendiamo da questo punto qua.
Bene.
Mi sento ancora a casa mia. Sensazione unica. Voglia di restare qui. Voglia di ballar con te. Ballo, ballo, ballo da capogiro. Ballo, ballo, ballo senza respiro. Ballo, 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 mi invento un passo che fa così, fa così, fa così. Pazza, pazza, pazza su una terrazza. Porta, porta, portami una farfalla. Ballo, ballo, ballo nel mio castello. Che cosa c'è? Mi vorrei un istante riposare per un po' e poi subito ricominciare. Sensazione magica, voglia di restare qui, voglia di ballar con te. Ballo, ballo, non mi innamoro. Ballo, 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 son prigioniera. Ballo, 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 capolavoro. Che cosa c'è? Cosa c'è?
Cosa c'è?
Ballo, 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 saliva zero. Ballo, 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 sono un guerriero. Pazza, pazza, pazza su una terrazza. Che cosa c'è? Cosa c'è?
Cosa c'è?
Ballo, ballo, ballo da...
Allora, le ultime parole, gli ultimi termini usati da Lella sono autocensura, quindi libertà del giornalista, certo, ma molte volte è più conveniente autocensurarsi, è vero?
Non solo conveniente, può essere addirittura, diciamo, un modo per sopravvivere in queste redazioni molto condizionate, troppo condizionate da certe dinamiche di politica diretta. Che cosa occorre nel timbro comunicativo da trasferire di una notizia a proposito di un'attività di governo, eccetera. Il governo. Allora, la cosa più semplice, più comoda per quieto vivere, per scarsa professionalità, può essere quella di dire: vabbè, io questa cosa non la dico, oppure se la dico questa attività di governo? La cito, ma cito anche che per il governo questa è l'attività che loro hanno immaginato. Per l'opposizione invece questa è una cosa. E naturalmente questo, diciamo, pareggia i conti dal punto di vista di chi osserva purtroppo e controlla la RAI, perché la RAI è controllata dal Parlamento, dunque fino a un certo punto puoi decidere che vai al microfono e dici quello che ti pare. Detto questo però, se non c'è la mediazione giornalistica per raccontare un'attività di governo, bella o brutta che sia, se la mediazione giornalistica viene meno, io non faccio quello che chiamavamo noi in gergo il sassicciotto. Così dice la maggioranza di governo, così replica l'opposizione e intanto... Ma questa non è informazione politica, questo è un scialbum, bollettino.
Che probabilmente il pubblico non ascolta neanche con attenzione. Esattamente, probabilmente. Non l'ascolta... Quindi non arriva allo scopo prefisso,
questo
forse.
Questo è un punto. L'altro punto è che oggi come oggi i colleghi della RAI si trovano di fronte a una tale concorrenza di informazione frammentata, sminuzzata, appunto il web, dove le notizie corrono con la velocità del suono. È evidente che anche il telegiornale RAI, il giornale Radio RAI, ha bisogno di un timbro di interpretazione di qualità. Io devo dargli un punto di riferimento in più, perché l'informazione corrente, beh, ce l'abbiamo sui nostri telefoni dal mattino in cui accendiamo e non finiscono fino a che non spegniamo il telefono, ed è un'informazione frammentatissima dentro
e non verificata molto spesso.
Molto spesso non verificata, quindi che cosa può fare la RAI? La RAI e l'informazione RAI può dare quel valore aggiunto di verifica della notizia, di intermediazione comunicativa di un giornalista che sappia che cos'è il suo mestiere, che abbia responsabilità di controllo delle fonti, verifica delle fonti e soprattutto abbia passione per l'approfondimento, famosissima parola che resta aleggia sempre e non riusciamo mai ad aggredirlo come si deve. Il compito di un giornalista oggi può essere molto più difficile perché ha un bombardamento, una frammentazione di notizie praticamente senza fiato, senza respiro. Però una strada c'è, la strada è quella di immaginare in responsabilità e in assolutamente in una situazione di assoluta indipendenza di giudizio, farmi un'idea, far fare questa idea anche a chi mi ascolta o a chi mi vede in un telegiornale, dando tutto il contesto di una notizia. Questo è il segreto. Il segreto è che io vado sulla notizia non dicendo Salvini la pensa così, Di Maio la pensa così. Io vado sulla notizia dando all'ascoltatore l'intero contesto di un fenomeno.
E possibilità quindi di valutare da sé, se ha gli strumenti. E in questo mondo nostro hanno molto spazio le radio cosiddette o le TV commerciali, che molte volte fanno un lavoro egregio, mi pare, no? Considerando che ci sono delle serate veramente molto molto ricche di approfondimento, in cui veramente c'è una sventagliata di opinioni, magari si gridano addosso e quindi diventa molto difficile ascoltare, però sono molto molto intriganti da questo punto di vista. La RAI c'ha qualcosa di equivalente, sta costruendo qualcosa di equivalente a quello che fa, per esempio, tanto per fare un nome, La 7.
Allora La 7 ha un elemento di valore in più che è determinato da questo direttore, che appunto anche lui, Mentana, viene da un'esperienza RAI straordinaria, ma comunque un giornalista di prima grandezza. Poi c'ha una proprietà a Cairo che si è innamorato dell'informazione e quindi non molla, capisce che lì c'è un pubblico praticamente infinito a saperlo.
E anche di una certa qualità, probabilmente.
Anche di una certa qualità. E per cui ha fatto una politica intensa anche di acquisto di figure, perché ancora una volta lì, provenienti da Rai. Rai
in qualche modo depauperato,
sì,
la Rai. Sì.
Rai in qualche modo è una immensa nave scuola e poi però
si fa scippare.
Questo poi fa capo alle anche dinamiche aziendali.
Dicevi quella, scusa se ti interrompo un altro, che un attimo, che non sempre la carriera coincide con la professionalità.
Beh, questo è,
no? E allora può essere, no, che qualche giornalista, non sentendosi sufficientemente, come dire, compreso, valutato, adeguatamente retribuito anche, no?
Ecco, questo è un punto.
Decida di.
Questo è un punto. Naturalmente la televisione privata, modello, uno dei modelli più interessanti, appunto, che tu citi, cioè La 7, C'ha delle risorse che Rai deve tenere, deve calmierare. Se io prendo un giornalista, se io faccio un contratto a un giornalista per una serie di trasmissioni di prima serata, e beh, Cairo ha la facoltà di molto ben retribuirlo. Rai c'ha alcuni parametri oltre i quali non si va, come è giusto che sia, perché il servizio pubblico non può immaginare. Spesso all'interno dell'azienda noi dicevamo: ma perché non viene pagato a sufficienza un giornalista che ti dà questo valore aggiunto? Per esempio penso a Giovanni Floris, cioè penso a grandi giornalisti che la RAI ha formato. Per quale motivo io debbo strapagare, adesso senza fare nomi, la soubrette del varietà del sabato sera, e non posso invece allo stesso modo immaginare che un giornalista che è un fuoriclasse vada sufficientemente retribuito? Lì è il punto delicato. Lì ci vorrebbe un'altra governance della RAI, perché lì la RAI, stretta tra l'impronta del ministero e del governo e il controllo del Parlamento, ha dei parametri che in qualche misura escono dal mercato. In questi anni l'abbiamo visto.
Penalizza, sì. Penalizza, è peccato. E poi dicevamo quella sera, anche nel dialogo che ci fu a termine della tua bella chiacchierata, che sembrerebbe quasi una sorta di omologazione tra le varie fonti. È vero, le notizie, se passi da una rete all'altra, sembrano abbastanza similarmente proposte, è vero?
Sì, questo in grande misura è purtroppo vero. Ed è questa cosa, diciamo, è il lascito piuttosto velenoso degli anni in cui dentro la RAI si è insediato un pezzo di Mediaset. Noi, questo va detto, almeno dal punto di vista storico è andata così. C'è stato un momento in cui in questo paese, a Palazzo Chigi, sedeva il massimo proprietario della TV privata italiana. Quindi, voglio dire, in qualche misura questo immenso, gigantesco conflitto di interessi si è scaraventato anche su Rai, va detto, questa è storia.
Certo, certo.
E in quel momento forse non sempre i dirigenti interni hanno saputo mantenere
la schiena
anche
dritta.
Non solo la schiena dritta, ma anche un timbro comunicativo che sia a livello del servizio pubblico e non sia soltanto nani e ballerine, come in qualche modo è giusto che faccia la rete privata, perché la rete privata può rispondere a criteri che non
certamente
sono gli stessi del pubblico servizio.
Certamente. Stiamo per chiudere il nostro tempo, sta per terminare. Ad un giovane che oggi volesse intraprendere, perché è comunque una carriera fascinosa quella della comunicazione,
non c'è dubbio,
quindi credo che insomma stuzzichi molti, cosa consiglieresti ad un giovane che volesse, precisate le difficoltà di entrare, che consigli daresti?
Allora,
se ci sono dei consigli.
Il consiglio è molto semplice, le scuole di giornalismo. Le scuole di giornalismo sono un veicolo.
Lei l'ha insegnato alla scuola di Perugia.
Sì, 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 alla scuola, sì, ho fatto due bienni alla scuola di Perugia, giornalismo radio, televisivo e non solo, web, carta stampata, una gran bella scuola. Quello che consiglio è che ci sia una griglia d'ingresso veicolata dalle scuole. Perché? O è questo o è, su mia esperienza, il concorso pubblico. Non sempre i concorsi pubblici hanno una cadenza interessante.
Ne hanno espletato uno da poco.
Ecco,
sì.
Benissimo. Detto questo, rispetto agli anni miei, si entra con più fatica nelle grandi testate. Molta più fatica. Quindi oggi un giovane che voglia intraprendere la carriera giornalistica soffre un po' di più rispetto alla qualche facilità che avemmo noi come giovani di 40 anni fa. Detto questo, però, non c'è altra strada, perché l'altra strada è una strada un po' la strada un po' clientelare, la strada di mettersi alla casca di qualche RAS o territoriale o politico, e questo francamente non è quello che mi sentirei di suggerire, perché poi non sei più un giornalista ma sei un piccolo servetto simpatico, ma insomma che non ti è alla fine non riesci nemmeno a costruire la tua dimensione professionale.
Allora, io chiudo ricordando una cosa che ci è sfuggito di dire, che gli ultimi anni di Lelda sono state a Rai News 24 come vice direttrice e anche per un certo periodo direttrice,
sì,
con
sì,
quella
sì.
bella persona, quella bella figura di giornalista che è stata...
E beh, Monica Maggioni, che poi è diventata anche presidente della RAI. In quel momento lei ha rilanciato, quando è diventata direttore di Rai News 24, ha rilanciato il canale All News della televisione, e davvero lo ha rilanciato, perché ha fatto fare ingresso a questo canale a 50 giovani colleghi, bravissimi, stupendi. E naturalmente io ho avuto veramente l'onore di collaborare in questi ultimi miei 4 anni di professione con un'esperienza editoriale e professionale assolutamente inestimabile, anche perché, qui lo dico e lo confermo, la redazione di Rai News 24 è una delle più belle, anche sotto il profilo umano, veramente, lo confermo, non è da tutti avere questa coesione interna e questa capacità di trasmettere, anche se volete, l'allegria di un lavoro giornalistico all'interno di una testata.
L'entusiasmo proprio.
Beh, un entusiasmo nonostante un lavoro faticosissimo, perché lì si va in onda 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, notte e giorno. Quindi parliamo di una macchina stratosferica veramente, dentro cui ho trovato anche una simpatia, un sorriso. Ce n'era per tutti. Veramente grazie sia a Monica sia ai colleghi di Rai News 24.
Bellissimo chiudere così. Bene, avete capito chi è stato l'ospite di oggi? Avete capito che fortuna che abbiamo avuto? E noi speriamo che Lella torni a frequentarci e l'anno 21 voglia fare qualche altra conversazione, perché
senz'altro.
No, qualche altra puntata in radio, magari su richiesta esplicita del nostro regista Ezio Antonacci, che è finalmente guarito, però ha dichiarato di non aver avuto il coronavirus. Alla prossima.
Grazie a voi.
Andata bene, penso di sì. Ok.
Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore cieco siamo noi di sbieco. Un battibecco nato su un letto. Un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound. Semplici eppure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi. Facili occasioni per difficili concetti. Anime purissime, sporchissimi difetti. Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni. Solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male. Detto questo, che cosa ci resta? Dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore.